in Montecittà, e in questi giorni proprio distribuzione totale di maschere, insomma ce lo faremo raccontare. Canberra, che è la capitale, è diventata la città improvvisamente più inquinata del mondo, tant'è che le autorità sanitarie non riescono nemmeno a farsi un'idea delle conseguenze sanitarie che ci potranno essere. Insomma, dicono che sono per il momento incalcolabili, inestimabili, perché gli effetti poi saranno verificati in un tempo più spostato, insomma, no? E quindi questo proprio due cose per dare un'idea di che cosa, però insomma vedremo di parlarne proprio con la nostra interlocutrice, che salutiamo. Ciao, come va?
Ciao, bene.
Allora,
stavamo
appena accennando un po' a quello che si riesce a capire dagli organi di informazione, che ovviamente sono un po' le notizie, e da un lato esaltate perché comunque le catastrofi fanno spettacolo, no? Bisogna sempre mettere in conto questo, però facendo la tara alla spettacolarizzazione di questi eventi, qui credo insomma, ed è quello proprio di cui ti chiediamo, qui la situazione è veramente grave. Ecco, tu riesci a darci un'idea di che cosa è avvenuto e ancora sta avvenendo in Australia? Sì, mi rendo conto, sì, che è una domandona, però insomma.
Sì, è una domanda enorme. Adesso devo dire che, diversamente di un mesetto fa, c'è molto informazione online e che tratta di tutti i vari aspetti di questa catastrofe, no?
Sì.
E forse posso cominciare dicendo che sì, Australia è abituato agli incendi. Abbiamo tutti, gli australiani crescono con questo come parte del nostro territorio, nostra natura, soprattutto al sud, devo dire, in Victoria, New South Wales. Al nord, dove vengo io, abbiamo più esperienza con i cicloni, anche se in questo periodo gli incendi sono anche lì. Ma la situazione adesso non è come prima, come dicono tutti esperti, commentatori, ma soprattutto i fireys, no? Che sono i vigili australiani,
sì,
i pompieri.
Sì, sì.
E loro dicono che questo è assolutamente senza precedente. E per esempio ci sono quattro elementi che loro prendono in considerazione quando devono combattere un incendio: l'umidità, la quantità di combustibile, il vento e il calore.
Certo.
E per tutti questi quattro elementi generalmente c'è uno o due forze che sono elevate. Adesso sono tutti quattro catastrofici. Loro hanno dovuto inventare un nuovo cartello che si vede in tutti i parchi nazionali e non in Australia, per il rischio, no? Per gli incendi. Prima era basso, moderato, elevato. Dall'anno scorso hanno messo un altro che è catastrofico.
Ah, ecco.
Questo adesso lo vedi dovunque, oggi che ce l'abbiamo, catastrofico. Qui la situazione è qualitativamente e anche quantitativamente diverso del passato. Questo è il messaggio che tutti devono capire, no?
Certo, e questo, diciamo, questi quattro elementi evidentemente sono tutti in una situazione negativa dal punto di vista degli incendi. Tu per esempio hai citato il vento, evidentemente presenza di venti forti, l'umidità evidentemente molto bassa,
vicino, quindi, a zero.
Esatto, che clima molto secco, e quindi sì, tutta questa somma, questa concomitanza di eventi facilita al punto che l'allarme è diventato di tipo catastrofico, insomma, e questo mi sembra già...
Sì, l'allarme è la realtà, perché siamo in presenza di anche della siccità senza precedente nella storia dell'Australia, che è un continente che sappiamo è arido, il più secco nel mondo, ma anche questo è una novità. Cioè, Australia da un paio di decadi sta diventando sempre sempre più secco. Questo anno è stato l'anno più caldo e più secco nella storia dell'Australia. Poi è un contesto di questo genere, quando hai questi nuovi tipi di incendi che sono assolutamente imprevedibili, questo è l'altro elemento che i fires parlano sempre, sono anche capaci di generare il loro anche sistema meteo, no? Creano questi nuvole che si chiama flammogenitus, che generano anche fulmini e sono capaci di portare altri focolai di incendi chilometri e chilometri avanti e anche generare venti fortissimi. Certo. Davanti a questo tipo di situazioni anche altri uomini, tecnologia, elicotteri, aerei, tutto il resto sono più o meno inutile.
Certo. Cioè, qui siamo
sono
arrivati
fenomeni
a...
nuovi e veramente spaventosi.
Quindi siamo un po' il messaggio sembra essere questo che viene dagli specialisti, chiamiamoli così, quindi dai firefighters. E abbiamo raggiunto una soglia in cui le normali misure di prevenzione o di diciamo repressione degli incendi, chiamiamole così, non sono più sufficienti, perché la concomitanza di questi eventi genera una situazione incontrollabile in qualche modo.
Sì, una volta che questo processo è innescato, queste organizzazioni di fireys e non scienziati in Australia, sono tantissimi di questi gruppi, organismi, anche universitari e non, e hanno tutti avvisato il governo che questo anno sarebbe stata quello che è successo, un anno infernale. Ma dato che ce l'abbiamo un governo molto filo fossile,
sì,
e che ha vinto le elezioni recente su un programma veramente negazionista per promuovere non soltanto carbone, il gas, eccetera, loro non potevano nello stesso tempo promuovere azioni che riconoscono i problemi di cambiamenti climatici e nello stesso tempo utilizzare la loro propaganda negazionista per vincere l'elezione. Io credo, in estrema sintesi, cioè anche questa è la situazione, si poteva fare molto di più, ma per motivi politici, non per mancanza di informazioni e comprensione, diciamo, dei fenomeni, hanno deciso di no.
Ecco, io leggevo da questo punto di vista, perché hai toccato per esempio diciamo l'aspetto politico poi di queste vicende, no? Perché c'è anche quello, e leggevo che il ministro attuale Morrison proprio ha voluto testardamente seguitare nella politica del precedente di Howard, che aveva tolto per esempio la tassa sul carbone.
Sì, loro in Australia i cambiamenti climatici hanno fatto cadere 2 o 3 governi, e ce l'abbiamo un ministro di cambiamenti climatici da più di 10 anni. È un argomento che divide tantissimo gli australiani, ma anche viene utilizzato anche un po', se si può fare riferimento alla situazione italiana, alla Madamin a Torino, no? I CTAV,
sì,
che
sì,
usano
sì.
Le stesse stupidi argomenti di crescita, di progresso, eccetera eccetera, nonostante la realtà.
Sì, sì.
E adesso questo tipo di situazione, secondo me, almeno spero, non potrà andare avanti, perché tutti gli australiani non possono continuare a dire agli australiani che non esiste questo problema quando il loro paese sta bruciando.
Ecco, dal punto di vista dei danni, perché poi bisogna sempre quantificare, non ti chiedo una quantificazione ovviamente, ma anche qui ci sono state anche grandi città. Canberra mi sembra è diventata la città più inquinata del mondo, improvvisamente è salita in testa alle graduatorie proprio
sì, Sì, la settimana prima era Sydney, adesso è Canberra.
È Canberra.
E Canberra, devi capire, è un posto più ecologico e corretto nel mondo, è una città piena di giardini, di parchi, è più verde, cioè è una città piccola, è la capitale. Non è grande come Sydney e Melbourne. E lì, per motivi diciamo geografici, circondati di questi incendi, l'aria è diventata veramente terribile. Oggi non vanno a lavorare molti sindacati, i postini per esempio hanno rifiutato di uscire di casa. E questo è la situazione, ma gli incendi, e Sydney pure ha avuto e ce l'ha questo tipo di problema, ma i grandi problemi non sono di incendi proprio, non sono nelle città, sono nei foresti, dove ci sono anche molta terra, diciamo, molto importante, agricolo, produzioni di vino, frutta, formaggi, latte, cioè è una zona adesso, quella al sud di New South Wales e Victoria, è una zona bellissima. Se vai a vedere questi paesi sull'internet, che adesso per esempio dove hanno fatto quelle evacuazioni un po' come Dunkirk l'altro giorno, Malacuta, è un posto, è un paradiso, cioè, e questo ha creato insomma problemi economici, perché il momento dell'anno in cui tutti gli australiani sono in vacanza per l'estate, un po' come Ferragosto qua, cui questi posti che normalmente hanno una popolazione anche piccola, adesso sono piene di persone che non conoscono bene l'aria, non sanno dove andare, anche se le strade sono chiuse per la maggior parte, e questo ha contribuito tantissimo a questa sensazione di chaos, perché le persone che vivono in questi posti sono fra i più preparati nel mondo, loro sanno che devono fare, sono molto molto preparati per gli incendi, perché come ho detto prima, gli australiani, specialmente quelli in Victoria e New South Wales, sono pronti per emergenze, ma questo è andato oltre.
Tra l'altro ricorderei, insomma, l'Australia è un paese ricco, insomma, mi sembra
molto ricco.
Molto ricco.
Ma passato sul cosiddetto resource economy, no?
Certo.
35% degli export australiani sono di carbone, è il numero uno per carboni, numero uno per GNL nel mondo, numero uno per
uranio
e ferro. C'è il secondo per uranio, diamante, zirco, alluminio, insomma è un posto estrattivista, diciamo.
Sì, come si usa dire oggi.
Ma molto ricco, nel senso, io vivo in Basilicata, dove vedo questi sindacati qui che stanno litigando per due posti di lavoro miserabile per lavorare nella Tempa Rossa, no? Che
sì,
è appena aperto. E in Australia i minatori prendono $150,000 all'anno, vanno lì e sono posti molto molto ambiti.
Aspetta però, scusami, dollari australiani?
Sì, che siamo
circa la metà.
€100,000, diciamo.
Ecco, sì.
Che
sì,
in confronto di contratti che fanno in Basilicata sono un po'.
Certo.
Ma voglio dire, non ho detto questo, ho detto per dire che è molto difficile, o forse per dire è stata facile in un certo senso per il governo a vincere questa battaglia, perché per l'elezione a favore del carbone, eccetera, perché molta gente vuole andare a lavorare,
certo,
in questi posti. I sindacati sono tutti a favore, un po' come il nostro Landini con la TAV.
Cioè, sì,
TAV.
Esatto. Sì. E beh, è il solito discorso del lavoro, l'occupazione, che è proposto come ricatto, no? Perché non ci sarebbe.
Non tanto un ricatto, è una cosa che qualcuno giovane diceva, va bene, faccio un paio di anni a questo lavoro, dopo mi compro una casa.
Ecco. E magari mette su una fattoria.
Sì, no, è difficile, ma credo in questo momento questa storia è finita,
certo,
almeno
certo.
Spero.
È proprio quello che volevo dirti, insomma, mi sembra che l'evacuazione dei turisti con le navi militari, con i mezzi da sbarco, insomma, hai giustamente richiamato Dunkerque, e dovrebbe essere una frustata proprio per l'opinione pubblica australiana da questo punto di vista, e direi per il mondo intero, perché prima facevo un po' l'elenco degli incendi in tutto il mondo, sono 4 anni dal Canada, partendo dal Canada, la California, poi la Siberia, l'Amazzonia, è un continuo, insomma.
Ma l'Australia per esempio è 6 volte l'area dell'Amazzonia, per farti capire che non è finito.
E non è finito.
Il fumo che ha fatto clamore quando è arrivato in Nuova Zelanda, adesso ho letto stamattina è arrivato in Cile.
Sì, l'ho letto anch'io, infatti, ha attraversato l'Oceano Pacifico, è arrivato in Cile. Certo.
Sì, tu mi hai chiesto prima le dimensioni, sono difficili, ogni giorno inventano un altro paese, hanno cominciato con Belgio, adesso sono arrivate la Scozia.
All'Irlanda, io ho letto l'Irlanda, l'ultima cosa, 80.000 chilometri quadrati sono bruciati, l'ultimo dato che ho letto è questo.
Sì, soltanto in New South Wales sono 6 milioni di ettari, un altro 2.5 in Queensland, siamo veramente cifre, ma non soltanto, cioè, perché Australia, come non so se tutti sanno, è un paese che ha i foresti alcuni più, cioè, unici nel mondo, cioè fonti di biodiversità incredibile, posti dell'UNESCO, Daintree è il più vecchio foreste pluviale nel mondo, e tutti sanno i canguri, i koala, eccetera, ma non tutti sanno tutti gli altri animali. Adesso siamo vicino a quasi 900 milioni di animali bruciati. C'è la devastazione a tantissimi livelli e ancora di essere proprio contato, insomma. Per il momento tutti stanno cercando di bloccare queste cose e parlano del nuovo normale, ma io credo che questo è soltanto l'inizio, cioè diventerà sempre peggio. E questa è la cosa che c'è, uno dei grandi scrittori australiano ha scritto nel New York Times ieri, che ha fatto il paragone con Chernobyl.
Sì.
E un altro usa l'analogia con il famoso rana nell'acqua tepida, mano a mano noi, no, eccetera,
certo,
eccetera. E io, in Australia la rana è stata buttata veramente in acqua bollente. E spero che questa ha le reazioni che ci vuole, perché se ci pensi anche in Veneto, in Lombardia e Piemonte oggi il livello della PM, i polveri sottile, è fuori enorme, sono tutti, ma siamo più o meno ok, è successo un'altra volta, ma e questo è la differenza, no?
Certo.
Poi io spero tantissimo che questo è un shock che ci vuole per veramente
cambiare registro. Senti, una cosa volevo anche chiederti rispetto al solito l'informazione che spesso è disinformazione. Si dà grande spazio ai piromani per quanto secondo me è una bufala, cioè credo che ci siano anche dei piromani, ma che non sia quello.
No, un'amica mi ha chiesto la stessa cosa e l'ho scritto, per me è un tentativo patetico e disgustoso di un governo filo fossili sotto pressione per costruire una narrativa alternativa ai fatti veri, e credo che veramente è così. Loro non sanno più che dire, per dire che questa cosa è il risultato di un pugno di adolescenti con problemi comportamentali.
Sì.
È offensivo.
È offensivo, sì.
Sì,
hai detto
è già bene. Morrison, che viene dal mondo del marketing, e per tanto tempo era vincente, adesso è preso in giro da tutti e fa un gaffa dopo un altro. E io credo che questa sarà l'ennesima, la gente ride a queste cose e gli mandano a quel paese, e spero che questo questa la mia risposta era questa, e credo sarà la risposta di tutti gli australiani, perché è veramente indegna di dire queste cose davanti a quello che sta succedendo.
Sì, sono d'accordo e speriamo che sia così. Bene, io non so se vuoi aggiungere qualche altra cosa, se no ti ringrazio molto, magari avremo occasione anche di risentirci, sperando che la situazione non peggiori, ovviamente.
Sì, ok, sì, io temo molto, perché c'è queste stagioni all'inizio. È cominciato 2 mesi prima del normale, no?
Sì, è cominciato la stagione calda, sì.
E per esempio c'è un accordo fra i fari australiani e quelli di California. Finisce la stagione in California, loro vengono giù, e finisce in Australia, gli australiani vanno in California. Per quest'anno, per il primo anno mai, le due stagioni si sono
bloccate.
Erano nello stesso, sì, sì.
Ecco.
E Australia, cioè, se non c'è la pioggia, la stagione della pioggia, che in teoria ci deve essere, ma non c'è, c'è un ciclone su Western Australia adesso e tutti stanno sperando, ma se non c'è la pioggia non c'è niente.